Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo ancora ogni giorno su tutto il mondo e su noi stessi la misericordia di Dio. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 7, versetti 1-9. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedono le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo». Eppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché di esso attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. Parola del Signore. Nella nota della Bibbia di Gerusalemme, all'inizio del capitolo settimo, si può controllare che gli esegeti hanno dei problemi riguardo alla collocazione di questo capitolo. La cosa che possiamo osservare per introdurci è il fatto che si nomina la festa delle capanne al versetto 2. La festa delle capanne inquadra i capitoli successivi, il capitolo 7, capitolo 8, capitolo 9, e anche una parte del capitolo 10, adesso non l'ho controllato, comunque una parte del capitolo 10 è pure inclusa, quindi è una sezione molto ampia che fa riferimento alla festa delle capanne. Per questo si può accennare, per introdurre, almeno a due cerimonie molto importanti della festa delle capanne, le due principali, ce n'erano anche altre, che si compivano ogni giorno. La festa delle capanne dura 7 giorni, più un 8° giorno che è considerato quasi a parte come una nuova festa, e in ogni giorno si compie il rito dell'acqua, si compiva a questo punto il rito dell'acqua, e cioè in processione si andava alla fonte di Siloe e con una ampolla d'oro si prendeva l'acqua, poi si tornava nel Tempio e cantando l'Allel veniva poi l'acqua dei sacerdoti insieme a vino, come era abituale, veniva libata, cioè veniva offerta in libazione, versata sull'altare. E questa era una cerimonia che si ripeteva ogni giorno. L'altro, e vedremo come l'acqua è molto importante anche qui, in questi capitoli, e poi l'altra grande cerimonia riguardava la luce. Venivano accese 4 mi pare, enormi candelabri altissimi nel Tempio, e venivano tenuti accesi giorno e notte a indicare la luce, a indicare, c'è anche un senso escatologico, anche nell'acqua c'era, in particolare si può fare riferimento al profeta Zaccaria. Capitoli dal 9 al 14, in particolare gli ultimi capitoli, la luce sempre accesa rappresenta il giorno che non viene meno. Non ci sarà più giorno e notte, dice, perché questo dice anche l'Apocalisse, giorno e notte, ma sarà tutto giorno. Insomma, questi simboli sono importanti, vedremo anche in questi capitoli, vedremo come Gesù, parlando di sé, utilizza questi simboli, che erano anche simboli liturgici a questo punto nella festa. Ecco, vediamo però insieme intanto questa introduzione nei primi 9 versetti.
La notazione che fa l'Evangelista sulla non fede dei fratelli al versetto 5 mi pare che renda più chiaro il senso delle parole che rivolgono a Gesù prima, il tono, ecco, soprattutto la frase conclusiva, se fai tale cose manifestati al mondo, cioè mi pare che sia interpretato immediatamente per dire che è una specie di sfida, è una comunque un gesto, una parola che dicono per provocarlo, non è un consiglio, è qualcosa di più, appunto, che nasce da una difficoltà che hanno. E, ecco, però questa, che sia una sfida o che sia un modo per provocarla, a dire, insomma, chi sei, cosa pretendi, o il senso che ha, che possa avere questo invito, si vede che comunque Gesù non lo raccoglie. Nei versetti di oggi c'è una presa di distanza, e la presa di distanza è proprio anche su questo aspetto del tempo che ritorna più volte. Questo non è il mio tempo, il vostro è sempre disponibile, il mio tempo non è ora, non è questo invece. E io capirei così che Gesù prende le distanze, che non è libero, non si sente padrone, dipende dal tempo come glielo rivela il Padre, e sa che la sua andata a Gerusalemme, la sua salita sarà non per compiere dei gesti clamorosi di manifestazione. Lui ha già evitato in Galilea, comunque, con la moltiplicazione dei pani, ha già evitato la folla quando voleva farlo re. E mi sembra che qui sia non solo questo aspetto di sapere che la sua missione non è trionfante, ma sia ancora più puntualizzata sul fatto che c'è proprio un tempo specifico, c'è un momento che a un certo punto maturerà per questo, e che non è però quello attuale, non è disponibile, fai questo, fai quello, ma dipende dalla volontà di Dio.
Si nota, c'è il capitolo secondo, con quando Gesù dice non è ancora la mia ora, perché che c'è, dice alla madre che non è ancora la sua ora, e quindi il tempo è appunto, come ha già detto, è quello stabilito dal Padre. Infatti qui sottolinea molto, molte volte, alla loro festa, non è la festa delle capanne, è quella dei giudei, non è ancora la sua festa. Qui parla già, qui, adesso io sono molto veloce nei passaggi, ecco, comunque dice, non può il mondo odiare voi, ma odia me, perché io testimonio che le sue opere sono malvagie. Voi salite alla festa, io non salgo ancora a questa festa perché il mio tempo non è pieno, il suo tempo pieno è quello della sua glorificazione. Infatti quando loro dicono sali, fai mostra a loro la gloria, insomma, lui dice la mia gloria non è la vostra gloria, la gloria del mondo, ma la mia gloria è quella di quando sarò innalzato sulla croce. Io faccio dei passaggi molto veloci, purtroppo. No, perché qui dice, mostra, fai vedere la gloria. Dov'è?
Sì, sì.
Mostrati al mondo, si mostrerà al mondo, ma appunto. E poi tu hai detto che vanno alla piscina di Siloe, no? A tingere l'acqua tutto il giorno. È alla piscina di Siloe in cui il cecro comincerà a vedere, gli si apriranno gli occhi. E quindi è proprio molto, molto evidente la cosa. È un passaggio un po' veloce, forse, non mi spiego. Però
sì, vedremo, il capitolo 9.
Sì, appunto. Ma è proprio lui che viene a completare quello che si inizia a celebrare.
Ma a me sembrava che anche in questo primo dialogo, in questa introduzione del capitolo 7, ci fosse un po' sempre il doppio senso che avevamo già trovato al capitolo 3 con Nicodemo, al capitolo 4 con la Samaritana, in cui Gesù parla in un modo e i suoi interlocutori parlano in un altro. Così Nicodemo non capisce come l'uomo può rinascere, la Samaritana chiede l'acqua per non andare a prendere alla fontana, e così anche il pane. È un po' lo stesso discorso qua, questo invito a manifestarsi al mondo è esattamente l'opposto di quello che fa Gesù, non ha questa volontà Gesù, anzi, Gesù va in segreto, è sottolineato che sale in segreto, che è un po' quello che esplicitamente dice il Vangelo di Matteo citando Isaia, quando dice il mio servo non fa rumore, non grida, non alza la voce nelle piazze, è nascosto finché non è venuto il tempo della gloria, che il tempo della gloria si sa qual è, quello in cui sarà innalzato. E anche qui mi sembra che abbia questo senso. Ecco, Gesù dice, il mio tempo non è compiuto, con quella parola che vuol proprio dire il tempo del Padre, la pienezza del tempo, il tempo che poi più avanti chiamerà l'ora, la mia ora, è venuta. E c'è questa contrapposizione fortissima tra quello che intende l'uomo e quello che invece spiega Gesù tutto su un altro piano. E mi sembra che abbia questo senso anche quando Gesù dice io non salgo a questa festa, perché poi salirà, e quindi sembra una contraddizione, ma invece mi sembra che voglia dire a questa festa nel senso che dicono loro, nel senso di una manifestazione, di un modo di presentarsi come Messia glorioso che lui non accetta e non è la sua strada, non è il disegno del Padre a cui lui invece obbedisce, dicendo appunto che il suo tempo non è venuto, perché il suo tempo è quello stabilito dal Padre, non è sempre pronto quando lo decide lui. Tra l'altro mi sembra che in questa parola, manifesta te stesso al mondo, ci sia un po' l'eco, analogo un po' alla tentazione, ecco, buttati giù, fai vedere opere grandi, a cui Gesù ovviamente si sottrae.
Sì, anche a me sembrava così, perché per esempio nel versetto 3 dice va nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedono le opere che tu compi. Penso che le opere che i discepoli, la gente, volevano vedere compiere Gesù fossero i miracoli. Però come ci siamo detti tante volte, i miracoli sono solo un mezzo non sono fini se stessi, sono un mezzo per far vedere la divinità di Dio. Quindi la manifestazione di Gesù, la vera manifestazione, è proprio solo la crocifissione, la sua morte, e questa è la sua manifestazione, non il miracolo.
Mi sembra che ci sia anche, ci siano due modi di dire la parola mondo. I suoi fratelli dicono manifesta te stesso al mondo, e immagino che vogliano dire manifestati a tutti, fatti vedere in un modo eclatante. E invece Gesù risponde usando la parola mondo come una cosa che si oppone a lui. Infatti dice: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. E questa frase del versetto 7 è molto dura, perché in fondo erano degli osservanti, questi che, è solo che è come dire: se non si arriva fino in fondo, non si crede in me, si rimane mondo, si rimane appartenenti al mondo.
Profezia di Zaccaria, che veramente mi pare sottende tutto questo testo, è veramente suggestiva, è al capitolo 14, dove si parla del combattimento escatologico, cioè del grande combattimento della fine del tempo, e al versetto, leggo qualche versetto, al versetto 6 si dice: in quel giorno non vi sarà né luce né freddo né gelo, sarà un unico giorno, il Signore lo conosce, non ci sarà né giorno né notte, verso sera risplenderà la luce. Versetto 8: in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme, e poi più sotto Gerusalemme si eleverà, sarà abitata nel luogo dov'è, eccetera. Poi salto e vado al versetto 16. Allora fra tutte le genti che avranno combattuto fra Gerusalemme, i superstiti andranno ogni anno per adorare il Re, il Signore degli eserciti, e per celebrare la solennità delle capanne. Se qualche stirpe della terra non andrà a Gerusalemme per adorare il Re, il Signore degli eserciti, su di essa non ci sarà pioggia. Se la stirpe d'Egitto non salirà e non vorrà venire, sarà colpita dalla stessa pena che il Signore inflitta alle genti che non sono salite a celebrare la festa delle capanne. Questo sarà il castigo per l'Egitto e per tutte le genti che non saliranno a celebrare la festa delle capanne.
Bisogna andarci.
Ecco, quindi mi sembra molto suggestivo, perché questo fatto che Gesù non sale alla festa è come un rimando escatologico, cioè lui attende il tempo e prepara il tempo per quando tutte le genti saliranno, perché tutti devono salire a Gerusalemme. E quindi, non so, io lo sentivo perlomeno così, mi sembra appunto questi elementi della luce che splende
tutto il giorno su Gerusalemme, le acque che sgorgano da Gerusalemme, e questo dover salire alla festa delle capanne, se no c'è questa minaccia. Mi pare che il Signore appunto assume tutto questo, e in questo ritardo, insomma, come per dire, non solo non è il tempo, ma è per aspettare in qualche modo l'arrivo di tutti.
E si può anche ricordare come tanti esegeti fin dall'antichità hanno visto questo doppio significato. Il mio tempo, quando il mio tempo sarà compiuto, la manifestazione, la croce e l'ascensione, e credo che sia presente nelle parole misteriose di Gesù. E al tempo stesso anche la tradizione dei codici mostra un'incertezza, perché Gesù di fatto va alla festa, non solo, ma si manifesta, fa miracoli, o no? Questo è il punto di incertezza, no? Gesù dice: io non vado, ma poi subito dopo ci va di nascosto, ma poi dopo a un certo punto si manifesta in pubblico, tanto che vedremo più avanti, dice, ma non è lui che volevano prendere? Come mai può insegnare pubblicamente, poi fa il miracolo? Non richiesto, apposta per manifestarsi. Vedremo, capitolo 9, fa il miracolo per manifestarsi. E questo cieco è lì proprio per me, perché deve essere manifestato il figlio dell'uomo, lo dirà. Quindi, e questa, insomma, questo aspetto è molto presente. A me sembra molto logico quello che il racconto fino a questo punto. Forse bisognava leggere fino al versetto 10 per vedere anche la tensione interna al racconto, no? Che al versetto 10 Gesù sale. Possiamo perdere il problema. Uno dei problemi tradizionali è che Gesù dice una bugia, no? È vero che in questa bugia c'è un'allusione, cioè parla a un altro livello, ma dice anche il contrario di quel che farà, e il motivo lo dice. Lui vuole andare alla festa non con i fratelli, non in modo, vuole andarci di nascosto, e quindi dice: io non vengo, date voi. Io non trovo in questo un problema, però se altri lo trovano, come Gesù dice una bugia, non vedo un problema. Credo che Gesù dà la ragione. Il vostro tempo è sempre pronto, il mondo non può odiarvi, non ce l'hanno con voi, nessuno ce l'ha con voi, con me sì, perché critico, come facevano i profeti, anche i profeti qualche volta devono stare attenti, perché fare le critiche, dimostrare che non va bene, e poi non va sempre a finire bene, cioè dopo si è odiati, diciamo. È una ragione che Gesù dà: voi andate pure alla festa, il motivo per cui io non vengo è il pericolo, c'è un pericolo per me, io non vengo perché è pericoloso, ma voi non vi odia, nessuno può odiarvi, invece io quindi dal punto di vista del racconto e delle motivazioni che Gesù dà mi sembra molto, molto plausibile e quindi vedrei soprattutto il punto interrogativo o la stranezza, diciamo, del modo di agire di Gesù, e che c'è motivo per agire così, ma nello stesso tempo poi si manifesterà, perché Gesù si manifesta a Gerusalemme. E quello che dicono, l'altro punto che mi chiedevo sempre, cosa il commento: neppure i suoi fratelli credevano in lui. Io non penso, almeno a me viene da leggerlo così, quello che dicono i fratelli è ben intenzionato. Il commento dell'evangelista, mi sembra che l'evangelista, l'autore, vede nell'atteggiamento dei fratelli una mancanza di fede. Ma quello che i fratelli dicono a me sembra molto logico. Nessuno che vuole essere un uomo pubblico fa le cose di nascosto. Tradotto, se tu fai i tuoi miracoli in Galilea, cioè di nascosto, non li fai al centro, non li fai in Giudea che è vista qui, è contraddittorio. Da un lato tu ti vuoi manifestare, chiaro questo, no? Gesù si vuole manifestare perché tutta la sua azione è quella pubblica, è quella di un uomo pubblico, le cose che fa, le cose che insegna, e dall'altra parte le fai, per così dire, di nascosto, cioè in Galilea, falle in Giudea, che tutti vedano. Mi sembra molto logico questo. L'evangelista vede in questo una mancanza di fede. E non lo so cosa voglia dire questo, non so esattamente, ma cioè, l'evangelista vede in questo una... Ma non vedrei la mancanza di fede come se i fratelli gli tendessero una trappola, o non vedo questo, anzi i fratelli secondo me vogliono che lui diventi importante. È in questo che forse l'evangelista vede una mancanza di fede. I suoi fratelli secondo me ragionano in modo molto logico, e lì si vede la mancanza di fede, no? Forse io propongo questa lettura. Qui vediamo comparire i fratelli, è molto interessante. Prima c'erano i discepoli, qui compaiono i fratelli. Già detto prima dei discepoli che molti se ne vanno, qui nota che anche i fratelli, che è abbastanza solo Gesù, e anche i fratelli non credono in lui, anche se lo spingono. Dei fratelli si parla anche nei sinottici. Ricordiamo Marco al capitolo 3, mi pare, sì, dove si dice che vanno per prenderlo, ricordate? Dice è uscito di testa, vanno per prenderlo a Cafarnao insieme alla madre. Gesù poi non li riceve, almeno all'inizio. E poi Marco stesso nel capitolo 6 li nomina i fratelli, o quelli che noi chiamiamo i fratelli. E questo a me pare molto, mi piace molto. Noi sappiamo da Marco 6 che c'erano 4 fratelli, erano in 5, più le sorelle che di cui non si dice il numero, saranno state almeno 2, forse 3, sì, le sorelle, non era una sola. Però non si dice il numero né i nomi, mentre dei fratelli si dice il nome. 5 fratelli, Gesù, e poi gli altri 4 di cui c'è il nome, tra l'altro questi 4, 2 di questi 4 sono poi molto importanti anche in altri scritti. Giacomo, fratello del Signore, è l'autore della lettera, e anche il Giacomo degli Atti, il capo della Chiesa di Gerusalemme, e Giuda, fratello di Giacomo, si qualifica così quando scrive la lettera di Giuda, è la lettera di Giuda, fratello di Giacomo.